18° episodio. Siamo riusciti a levarci il 17 dalle scatole, nonostante poi sul 13 e il 17 ci siano varie opinioni e punti di vista. Per esempio in America è il 13 che porta sfiga, quindi è il 13, infatti venerdì 13, non venerdì 17 come in Italia e in Europa. Ma abbiamo superato l'episodio 17 e siamo arrivati all'episodio 18 del Lettore Rampante, il nostro podcast dedicato alla letteratura, alla narrativa, ai grandi libri d'autore o ai romanzi che ci fanno dibattere, ci fanno confrontare, leggendo. Insomma, ci sono varie opzioni e varie possibilità e noi tentiamo sempre di affrontarle nel miglior modo possibile. Parlo di noi perché non c'è solo il sottoscritto Riccardo Iannaccone, ma c'è anche Irene Caltabiano.
Ciao!
Alla terza presenza consecutiva dopo tante assenze, e Fabrizio Maggi.
Ciao a tutti, questa cosa delle presenze consecutive sembrava un po' come i calciatori, no? Quelli che si infortunano,
esatto,
facilmente. Vedete, è ben la terza partita consecutiva.
In America dicono injury prone, ovvero quando il giocatore salta più partite nell'arco di un mese e quindi magari sono più le partite che salta che quelle che gioca. In italiano, o meglio a Roma, si usa dire è frascico, ovvero quando il giocatore è sempre rotto. Irene non credo lo sappia perché è sicula, ma sono convinto che Fabrizio Maggi,
dai, ormai un po' per osmosi qualche parola romana la so.
Lo so, però Fabrizio Maggi, quando seguiva, non adesso che oramai si è distaccato dal mondo del calcio, ma quando seguiva le partite della Roma e della Lazio, avrà sentito nelle radio locali è frascico.
Come no, si usa tuttora.
Allora, episodio numero 18. Scusate se sbaglierò qualche parola, qualche termine, qualche nome, ma noi stiamo registrando di sera e siamo tutti stanchi, quindi perdonate anche Fabrizio e Irene, ma soprattutto nello specifico me, che faccio l'anchorman di questa trasmissione podcast. Trasmissione legata a Re Artù Edizioni e vi invitiamo sempre ad andare a recuperare i libri, i romanzi pubblicati o le raccolte di poesia pubblicate da Re Artù Edizioni e di seguire il sito internet reartuedizioni.com e i vari canali social, quindi Re Artù Edizioni su Instagram e su Facebook. Puntata numero 18, incentrata su un grandissimo scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Purtroppo anche lui, come Crichton della scorsa puntata, non è più tra noi, ma di questi tempi forse è meglio, visto che il mondo sta peggiorando drasticamente. Di conseguenza credo che chi non c'è più veramente rest in peace, cioè magari stanno continuando la loro esistenza sotto un'altra forma, non dovendo vedere lo scempio di queste ultime ore tra pandemie, guerre mondiali e via dicendo. L'autore è José Saramago, premio Nobel appunto, come dicevo prima, nel 1998, e il libro, il romanzo trattato in questa puntata, in questo episodio del Lettore Rampante è Cecità, scelto da Fabrizio Maggi. Quindi a questo punto introduzione di Fabrizio Maggi, che ci spiegherà perché Saramago e perché Cecità.
Intanto possiamo cominciare col dire che non è il titolo corretto,
o sì, meglio è il Saggio titolo per la cecità.
Esatto, sì, sì. Nell'originale è Saggio sulla cecità e il termine saggio è stato tolto in Italia perché c'era la paura che spaventasse i lettori, no? I lettori di romanzi che vedendo scritto saggio,
oh, aiuto!
No, è troppo pesante, non lo voglio leggere.
È troppo pesante.
Siamo
non voglio
saggi,
non voglio leggerlo, ci sta scritto saggio.
Esatto. Romanzo del 1995, quindi ha qualche annetto ma non tantissimi, che è tornato un po' alla ribalta in epoca di pandemia, perché racconta per l'appunto di una epidemia improvvisa di cecità che si diffonde tra la popolazione di una città non meglio specificata, in modo misterioso e anche invisibile, diciamo, per una questione di prossimità, cioè stare vicini a qualcuno che è diventato cieco, in un certo senso ti attacca la cecità, ed è una cecità anche molto particolare, perché non è una cecità buia, è una cecità luminosa, cioè una specie di eccesso di bianco, per cui non si vede niente perché si vede tutto bianco. L'ho scelto perché è un romanzo crudo, durissimo, difficile da leggere, non difficile perché è stilisticamente pomposo, ma perché la crudezza è tale che genera reazioni emotive molto forti in chi le legge, ed è anche scritto con uno stile particolare, che infatti prima Riccardo ci confrontavamo con lui, non è un amante dei periodi muro, no? Delle pagine muro.
Delle pagine muro, esatto,
un grandissimo...
Sì, questo è molto muro, essenzialmente è proprio Saramago che ha uno stile muraglia cinese, perché non solo i periodi sono infiniti, ma anche proprio lo stile, la punteggiatura di Saramago ne determina lo stile e il ritmo. È comunque un autore grandioso, e io dico sempre a Irene, soprattutto quando parliamo di editing e di romanzi, solo dei grandissimi maestri si possono permettere di fare la muraglia di parole. Per esempio, io ho letto diversi libri di Philip Roth, anche Philip Roth fa la muraglia di parole. Ecco, se sei Saramago e Philip Roth, puoi fare la muraglia di parole. Se sei Giovannino da Pizzighettone, tendenzialmente io consiglierei dei paragrafi più brevi.
Sì, poi allora, per
mi permetto di dire che secondo me, almeno da quello che ho letto e visto, è anche legato alla durezza del libro. Poi non so, io non ho letto altri libri suoi al momento, però è come se la difficoltà anche di questa muraglia di parole poi rappresentasse anche la difficoltà di gestione degli argomenti di cui parla.
Certo.
Poi non adesso, so se Fabrizio concorda.
Adesso Fabrizio riprende il suo monologo, perché è giusto, perché ha scelto il libro, ma anche perché tra noi tre è quello che ha una, diciamo, una preparazione maggiore su questo grande autore. Però sono d'accordo con Irene, io credo proprio che la muraglia sia anche dovuta allo stile, alla scelta proprio intrinseca alla prosa di Saramago. E Cecità non è l'unico testo con questo stile, vi posso garantire che anche altre opere di Saramago sono così. Per esempio, Le intermittenze della morte è un'altra opera dove sia i paragrafi lunghissimi che la punteggiatura ricercata vanno a marcare, più che ricercata, raffinata, vanno a marcare proprio lo stile di Saramago. Detto ciò, ripasso la parola a Fabrizio, che riprende.
Sì, sono d'accordo. È uno stile molto particolare, anche perché c'è una punteggiatura veramente estrema, a volte talmente ravvicinata da dare proprio un impatto visivo di primo acchito, no? Sulla pagina. Però nonostante questa frammentazione continua del periodo e l'uso del discorso in diretto libero, per cui le frasi dei protagonisti non sono annunciate, diciamo, sono semplicemente precedute da una maiuscola, quindi dopo la virgola c'è una maiuscola, e uno, da quello, abituandosi un po' alla lettura, capisce che è un'introduzione del pensiero o soprattutto delle parole dei protagonisti. Però questo ritmo continuo così cadenzato è trascinante, e quindi ecco, è uno stile che è molto funzionale alla materia trattata, che è una materia, appunto, diciamo prima, dura, perché il romanzo è brutale, perché questa epidemia di cecità rende gli uomini, questa lotta per la sopravvivenza, molto violenti, e quindi questa violenza così spezzettata da questo, no, periodare frammentato, queste virgole che si susseguono, in realtà è cattura, ecco, diciamo, uno una volta che ci finisce dentro è difficile uscirne, è proprio un flusso ritmico cadenzato che il romanzo ha, dato da queste scelte stilistiche, a cui è difficile sottrarsi. E quindi ecco, questo è l'impatto che ho avuto io mentre lo leggevo, che era difficile smettere di leggere, difficile interrompere la lettura, nonostante poi ecco gli eventi narrati siano eventi molto forti e quindi a volte richiedono anche una minima presa di distanza, perché insomma ce n'è bisogno. E quindi ecco, credo che sia uno stile che sì, sicuramente si trova in altre opere, ma in questa è particolarmente azzeccato, funzionale a quello che viene raccontato. Non so se anche Irene, che lo sta leggendo, è d'accordo.
Irene, vuoi dire la tua?
Sì, assolutamente. È vero, è come quando guardi una cosa che ti fa orrore, ovviamente non per quanto riguarda la bellezza del libro, però quando guardi una cosa e proprio ti sconvolge, ma nello stesso tempo non puoi smettere di guardare. Non so, a me ha fatto questo effetto molto, molto forte, ed è vero, va preso a piccole dosi. Cioè, da un lato appunto non vorresti smettere, però dall'altro a un certo punto devi prendere le distanze, perché appunto già la situazione mondiale è abbastanza complicata.
Ecco, aspetta, però non spoilerare, perché chiaramente questa è una domanda che va fatta sia a Fabrizio in primis, ma anche a te, Irene. Vorrei anche ricordare che esiste un saggio sulla lucidità che secondo alcuni sarebbe una sorta di sequel di saggio sulla cecità, o meglio cecità. Quindi poi magari chiediamo delucidazioni a Fabrizio, che ripeto è il più esperto dei tre. Seconda domanda, nella quale coinvolgo direttamente anche Irene, visto che ha messo lì sul piatto la considerazione. Ecco, quanto è attuale questo romanzo, non solo legandolo alla pandemia che c'è stata e che tuttora c'è per certi versi, ma anche proprio rispetto alla figura dell'essere umano? Perché se ti vai a informare, se vai a leggere, se cerchi il punto focale di cecità, vai a cercare, come diceva prima Fabrizio, la brutalità dell'essere umano in certe situazioni, il dramma che si spinge fino alla disumanità effettiva, la cattiveria, le fazioni che si vengono a creare, le divergenze, quindi automaticamente, come riportato anche da tanti altri grandi romanzi distopici, mi viene in mente quello che sta leggendo Irene in questi giorni, ovvero La strada di McCarthy, no? È un altro manifesto.
Mi hai anticipato, perché forse volevo proporre come prossimo.
Esatto, prossimo, allora, magari si potrebbe proporre.
Volentieri.
Però è un altro romanzo manifesto che spiega, o quantomeno più che spiega, racconta fin dove si può spingere la deriva umana. E quindi non solo la pandemia, che non è una cosa teoricamente diretta, ma l'ha più subita l'essere umano, anche se poi si sono create, diciamo, delle correnti di pensiero alquanto pericolose e dal quale bisognerebbe, secondo me, distanziarsi. Ma con la guerra la cosa si è accentuata ancora di più ed è diventato un problema diretto, non indiretto. Quindi vi chiedo, quanto è attuale cecità di Saramago? Fabrizio e poi Irene.
Purtroppo molto attuale, perché l'interpretazione che do io, perché poi ce ne sono diverse, mi ero messo a leggerle nei giorni scorsi, della cecità che colpisce i protagonisti di questo romanzo, protagonisti senza nome, poi, perché non hanno nome, vengono chiamati soltanto in base alla loro professione o alle gradi di parentela.
Sì. La moglie del dottore.
La moglie del medico, sì, sì. E per me è la cecità morale, cioè quella di cui si parla, no? Quindi ecco, questa cecità che colpisce improvvisamente la cittadina è la cecità morale di chi vede obnubilata la capacità di provare empatia per il prossimo, di esprimere sentimenti di generosità e di solidarietà. Anche perché all'interno della situazione, che è difficile per tutti, si creano immediatamente delle gerarchie di potere, pur se sono tutti ciechi fondamentalmente, quindi in sostanza dovrebbero condividere quantomeno questo destino tragico. Invece ecco, si creano queste gerarchie di potere che portano alcuni a infliggere un'ulteriore violenza e un'ulteriore sofferenza agli altri che sono più deboli o che si lasciano sopraffare per evitare di ricorrere anche loro agli stessi meccanismi brutali.
Vedi, anche questo è un aspetto brutalmente attuale, drammaticamente attuale, e secondo me non è solo una cecità, come dicevi tu, morale, ma forse anche civile più che morale, perché nel dramma collettivo la civiltà subisce un ulteriore colpo basso, e forse anche una cecità del rispetto, una parola che secondo me nello stato attuale delle cose è forse una delle parole, uno dei termini più bistrattati in assoluto, e mi piange davvero il cuore, perché secondo me una società si dovrebbe fondare essenzialmente sul rispetto della persona.
Io potrei a questo punto già giocarmi la mia prima citazione, perché
cazzo, vai e poi tocca Irene, che scusa Irene ti ho
solo perché ci stava bene.
Vai leggi Fabrizio, leggi.
Allora, è una delle pagine iniziali in cui uno dei protagonisti si è recato dall'oculista per cercare di capire che cosa gli sta succedendo, e l'oculista non lo tratta particolarmente bene. E quindi c'è questo pezzo che fa così: l'insolenza lo colpì come uno schiaffo. Solo dopo alcuni minuti riacquistò la serenità sufficiente per raccontare alla moglie la villania con cui era stato trattato. Dopo, come se avesse appena scoperto qualcosa che fosse obbligato a sapere da lungo tempo, mormorò, triste: è di questa pasta che siamo fatti, metà di indifferenza e metà di cattiveria. E qui ancora, diciamo, il grosso non è successo quasi niente.
Esatto, non è ancora successo niente. Eppure sembra spiegare per filo e per segno quale sia, diciamo, l'indole umana. Irene?
Allora, assolutamente, ecco, già questa citazione fa male, cioè solo a sentirla fa male.
Fa male perché poi tante persone nel pianeta Terra non sono così. Il problema è che la maggioranza è così.
Sì, infatti io penso che appunto già il fatto che il titolo fosse differente, cioè che fosse saggio sulla cecità, denota comunque una totalità di questa cecità. Quindi secondo me la cecità non è solo di chi è malato, ma la cecità è anche di chi sta fuori, di chi non vuole vedere comunque ciò che succede a chi è stato infettato, perché poi appunto chi è stato infettato viene relegato in questa struttura proprio al di fuori della città, che addirittura era un ex manicomio. Quindi è come se, tolto il problema, i sani, ecco, fingono di non vedere, quindi è proprio una...
Sì, che poi scusami se ti intrometto, non è spoiler, però insomma per certi versi lo è da un punto di vista proprio socioculturale. Inevitabilmente chi vuol far finta di non vedere poi alla fine diventa vittima stessa, quindi non è che se eludi il problema in un modo poi il problema non trova un modo per investirti e per travolgerti, quindi è inevitabile che anche nel romanzo di Saramago chi crede di farla franca in realtà non la fa franca. Quindi
sì, poi ecco, in questa, diciamo, facilità di contagio, appunto, perché poi, come ha detto Fabrizio, la cecità si trasmette per contatto fondamentalmente, basta essere in presenza della persona che è stata infettata per diventare ciechi. Quindi anche, cioè, io poi ci ho visto metaforicamente anche la banalità del male, cioè della trasmissione del male, e appunto può nascere spontaneamente e diradarsi con estrema facilità. Quindi questa è un'altra interpretazione che ho dato io al testo.
Fabrizio, vuoi ribattere o passo alla domanda successiva?
No, io volevo soltanto sottolineare che però all'interno di questo quadro antropologico fortemente pessimista e anche deprimente, perché sinceramente questo è il quadro che emerge dal romanzo, c'è un personaggio insomma che spicca come personaggio positivo, che poi è l'unico personaggio che vede, e che è una, poi tra l'altro è un espediente indispensabile, perché costruire un romanzo soltanto su dei ciechi sarebbe stato proprio difficile da portare avanti, per cui ci vuole qualcuno che offra lo spunto visivo per mandare avanti.
Quindi l'immune, essenzialmente, esatto. L'immune, che se non sbaglio è la moglie, no?
Esatto, la moglie del medico, che però non cerca di approfittarsi della sua condizione, che è una situazione, che è una condizione di grande vantaggio rispetto a quella degli altri, anzi cerca di essere d'aiuto per quanto possibile. Quindi ecco, diciamo, qualcuno che non viene infettato c'è, per quanto sia proprio un
infettato sotto tutti i punti di vista.
Sì, certamente.
Ok, sì, sono d'accordo, era quello che dicevo prima, ovvero non bisogna fare l'errore di credere che siano tutti così, che il mondo sia questo. Io credo che tra le pieghe dell'opera di Saramago si nasconda anche la speranza, e quindi questo personaggio citato da Fabrizio ne è la palesazione anche nello sviluppo della storia e della narrazione. Al che vi pongo quest'altra domanda, io vi do già la mia personale risposta, che è sì. Secondo voi leggere rende una persona migliore? Rende una persona più aperta di mente? Gli permette di comprendere le difficoltà, di immedesimarsi nel prossimo, di migliorare e spesso anche di fare autocritica? Io credo di sì. Io credo che leggere un romanzo come Saramago, leggere un romanzo come Cecità di Saramago, possa migliorare un essere umano. Fabrizio, Irene.
Sì, no, assolutamente. La lettura apre alla pluralità dell'umano, cioè l'Arendt direbbe la pluralità ontologica dell'umano, a proposito di quello che diceva Irene prima, che citava la banalità del male. Quindi sì, sei costretto, tra virgolette, perché poi è anche divertente, piacevole, a confrontarti con un mondo che non è il tuo, con una prospettiva, con un punto di vista, con una visione che non è detto che ti appartenga. Ti poni in un approccio, diciamo, non giudicante quando leggi un romanzo, cerchi prima di capire, poi eventualmente di esprimere un giudizio, però appunto il primo momento è quello della comprensione. Quindi ecco, direi assolutamente di sì.
Irene?
Beh, assolutamente sono d'accordo, anche perché non mi ricordo chi è che disse che leggere è il modo più economico di viaggiare. Quindi, cioè, secondo me, viaggiare e leggere sono due attività, diciamo, molto simili e diversissime nello stesso tempo, però entrambe ti consentono di immedesimarti in altri mondi, condividere altri punti di vista o non condividere altri punti di vista, però
quantomeno scoprire altre culture.
Scoprire altre culture, altri modi di pensare, di vedere, e soprattutto prospettive che probabilmente non vivresti mai in altri modi, quindi assolutamente apre la mente.
Come l'arte nella sua totalità, leggere un libro, ascoltare musica vera, scusate la polemica di basso rango, però parlo di musica vera, non musica finta, chi a buon intenditor poche parole, vedere un bel film, oppure non lo so, cucinare, perché anche cucinare è un'arte, quindi l'arte ha diverse forme.
Posso agganciarmi di nuovo con un'altra, con la mia seconda citazione?
Poi assolutamente sì, vai.
Diciamo, è tratta dalle pagine conclusive, ma non c'è nessuna...
Non è spoiler.
Diciamo,
non c'è spoiler.
No, non ci sono prefigurazioni, non si racconta come va a finire. Semplicemente a un certo punto i personaggi finiscono in una chiesa. In questa chiesa l'unico vedente, che abbiamo detto che è la moglie del medico, si accorge che tutti quanti i ritratti, le immagini sacre, le statue sono state rese cieche, cioè sono state coperte, gli sono stati coperti gli occhi, e quindi questa è la considerazione che viene fatta. Allora,
occhio, che stai, occhio che stai per trattare un altro tema di strettissima attualità.
Sì, sì, no, infatti,
senza allora fare nomi e cognomi, vorrei ricordare che l'arte non si censura, non si mettono dei drappi sopra a dei capolavori della storia dell'umanità. L'arte ha bisogno di visibilità, di essere condivisa. Chi non capisce questo probabilmente non ha capito una cippa dell'arte stessa, ed è una cosa grave, perché forse solo l'arte può salvare l'essere umano. Vai Fabrizio con la lettura, scusa per questo solo.
No, figurati, cioè ci stava bene. Allora, la moglie del medico disse al marito: non mi crederesti se ti dicessi quello che ho davanti a me. Tutte le immagini della chiesa hanno gli occhi bendati. Che strano, chissà perché. Come faccio a saperlo? Potrebbe essere stata opera di qualche disperato della fede quando ha capito che sarebbe diventato cieco come gli altri. Può essere stato lo stesso sacerdote, forse ha pensato giustamente che siccome i ciechi non avrebbero potuto vedere le immagini, anche le immagini non avrebbero più dovuto vedere i ciechi. Le immagini non vedono, ti sbagli! Le immagini vedono con gli occhi che le vedono. Solo adesso la cecità è veramente generale. A me piaceva molto, no, questo fatto che
bellissimo, appunto, bellissimo
la
passaggio.
La potenza dell'immagine richiede di essere riconosciuta dall'occhio che la guarda. Se non c'è occhio a guardarla, l'immagine si spegne da sola.
Direi in maniera abbastanza nitida che questo è un libro veramente che offre tanti spunti e tante chiavi di lettura che probabilmente non bastano per i nostri 35-40 minuti, però veramente Saramago sa cogliere nel segno, e soprattutto lo fa con una originalità, con una personalità, con un proprio timbro indistinguibile, quindi con qualcosa che lo rende probabilmente unico. E infatti non si vince un premio Nobel per la letteratura così a caso. Comunque, direi, ho detto il termine indistinguibile proprio perché a volte secondo me nel termine distinguibile si nasconde un po' la banalità, quando è troppo, tutto troppo chiaro e tutto troppo evidente. Io credo che un grande autore sappia a volte inviare il proprio messaggio codificato, sta al lettore decodificarlo. Era l'avevo detto prima, che dovevano chiedermi, che dovevano avere, dovevano perdonarmi, pietà per me, pietà. E niente, quindi è sempre una sfida quella che si ingaggia tra lo scrittore e il lettore, e veramente Saramago offre una sfida di altissimo livello, ecco, mettiamola
sì,
così.
Poi, questo brano mi piaceva, a parte diciamo per il contenuto forte dal punto di vista concettuale, anche perché richiama proprio questa la circostanza dell'intreccio dialogico, perché a un certo punto non si capisce più neanche chi sta parlando, chi sta dicendo certo, cosa a chi, perché non è quella la cosa importante, no? La cosa importante è la cosa che viene detta, non chi la dice.
Certo, peccato che qualche lettore arriverebbe a dire: ma chi sta dicendo questa cosa? Qual è il personaggio? È Tizio e Caio? Ci doveva mettere un disse Sempronio. Andiamo con l'ultima domanda, ultimo giro di tavolo: perché consigliereste la lettura di questo romanzo? È una domanda sciocca ma essenziale, perché poi ricordiamo il nostro scopo, lo scopo è quello di consigliare libri, di convincere magari qualcuno a leggere romanzi che non hanno mai letto in vita loro, quindi è come se fosse un club del libro, no? Quindi l'obiettivo è provare a spingere la curiosità del lettore. Perché un lettore curioso dovrebbe iniziare Cecità di Saramago? Fabrizio e Irene.
Perché credo che sia un libro indispensabile nella sua brutalità, perché racconta che il male può infettare praticamente chiunque, può presentarsi quando meno te l'aspetti, anche diciamo, la storia di questi giorni, ma in generale la storia dell'umanità, ci racconta qualcosa di molto simile, che il male, la malvagità umana ciclicamente si risveglia, e quindi ecco, dobbiamo cercare di avere gli anticorpi a proposito di infezione per resistere nel momento in cui si manifesta.
Irene?
Beh sì, fondamentalmente perché sì, è sicuramente uno dei capolavori della letteratura. Basta pensare che c'è in tutte le classifiche, insomma, di libri da leggere almeno una volta nella vita. Però ecco, se posso dire, diciamo, una mia riflessione, una delle sensazioni che ho provato mentre leggevo il libro è: mi sono sentita veramente fortunata. Ecco, a volte, ecco, magari anche leggere determinati libri ti fa capire anche della fortuna che a volte hai nella vita, a stare almeno poi momentaneamente, perché appunto quando il male ti tocca, non c'è niente da fare. Però a volte è semplicemente una casualità il fatto di stare dalla parte giusta del mondo, e non puoi sempre pensare che magari questo male non capiti a te prima o poi. Quindi
non puoi fregartene,
esatto, non puoi fregartene questa fortuna, non puoi, tornando proprio al titolo, non puoi chiudere gli occhi e non vedere quello che succede comunque dall'altra parte. Quindi assolutamente, anche per, ecco, io lo consiglierei per avere un risveglio della propria coscienza sociale.
Coscienza sociale, hai detto, giusto? Sì. Perché è saltato un attimo il tuo audio. Io vi ringrazio entrambi, ringrazio Fabrizio per la scelta di questo titolo e ringrazio tutti e due per le belle cose che avete detto, le vostre opinioni sentite, passionali, e comunque parole piene di amore per la letteratura, che è poi il motivo per cui registriamo questo podcast. Vorrei anche ricordare che la speranza spesso è donna, e anche in questo romanzo la speranza è donna e non è uomo, non è maschile. E mi sembra bello rimarcarlo nella giornata della donna, perché noi stiamo registrando questo podcast l'8 di marzo, voi lo ascolterete in un altro giorno, ma noi lo stiamo registrando l'8 di marzo, e vorrei ricordare in maniera forte che l'8 di marzo non è l'unico giorno della donna, è sempre il giorno della donna, e mi sembra giusto questo dirlo a chiare lettere. E non è un caso che nell'opera di un grande maestro come Saramago la figura catalizzatrice di questa speranza, la figura che riesce a guardare in mezzo al buio, o meglio alla luce, visto che comunque è una cecità chiara, la figura che riesce a essere, diciamo, buona verso il prossimo nonostante lei possa vedere, è una figura femminile e non una figura maschile. E quindi lo dico con piena fermezza, anche perché, e qui è Fabrizio che lo può testimoniare, Re Artù è una realtà piena di grandi donne, piena di artiste, di editor che sanno fare il loro lavoro alla grande, forse anche meglio di noi. Ed è triste, perché poi quando vedi certi tavoli, certi colloqui, certe figure senza fare nomi, vedi tanti uomini e poche donne, e questo è un dato oggettivo. Detto ciò, io vi ringrazio ancora, ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, vi ricordiamo che potete trovare il nostro podcast su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast, chiaramente sui nostri social di riferimento e sul sito internet. La prossima puntata è tra 2 settimane, sarà Irene a scegliere il romanzo da trattare. Io vi saluto il sottoscritto Riccardo Iannaccone, e vi salutano anche Fabrizio Maggi.
Ciao a tutti.
E Irene Caltabiano.
Ciao.
Alla prossima. Ciao.